Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko. Continuiamo l'estate di Radio Città Fujiko, di Radio Arengo, e alle 8 di mattina del sabato noi mandiamo in onda i podcast che Stefania Coccoscalise ci ha gentilmente reso disponibili, che ripercorrono la storia, i racconti di Great Women in History. E noi vi auguriamo un buon ascolto, vi diamo appuntamento a sabato prossimo e auspichiamo che l'ascolto sia di vostro gradimento. Buona giornata e buon fine settimana a tutti.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlare della donna di oggi dobbiamo andare in un altro continente, e più precisamente in America, dove il 16 luglio a Holly Springs, Mississippi, nacque Ida Wells, giornalista afroamericana e attivista dei diritti degli afroamericani, che guidò una crociata contro la pratica del linciaggio negli Stati Uniti. Ida nacque qualche mese prima che il presidente degli Stati Uniti d'America, Abraham Lincoln, emettesse il proclama di emancipazione per liberare gli schiavi negli Stati Confederati d'America. I suoi genitori, James Wells e Lizzie Warrington Wells, erano entrambi schiavi di Spires Bowling, un architetto, ed ebbero in tutto 8 figli. A seguito dell'emancipazione, il padre venne riconosciuto come race man, che lavorò attivamente per le cause sociali inerenti ai diritti civili degli afroamericani. Fu anche molto interessato alla politica e divenne membro della Union League associata al Partito Repubblicano. Ebbe modo di frequentare l'università locale, oggi Ross College, ma dovette abbandonare per aiutare a sostenere la famiglia. Partecipò anche a dibattiti pubblici e fece una campagna a favore dei candidati neri locali, anche se lui stesso non si candidò mai ad alcun ufficio pubblico. Anche Ida frequentò il Ross College, ma fu espulsa per il suo comportamento ribelle durante una discussione avuta con il preside. Poi, mentre si trovava in visita dalla nonna nella valle del Mississippi, ricevette la notizia che la città natale era stata colpita da un'epidemia di febbre gialla. Entrambi i genitori, il fratello minore Stanley, morirono, lasciando lei e i suoi 5 fratelli orfani. Dopo i funerali dei genitori e del fratello, amici e parenti decisero che i 6 figli rimasti dovessero essere separati e destinati all'affido familiare. Ida però si oppose ad una tale soluzione. Per mantenere i fratelli minori uniti, lavorò per qualche tempo come istitutrice in una scuola elementare per afroamericani. Lì rimase profondamente sdegnata dal fatto che nel sistema scolastico segregato gli insegnanti bianchi fossero pagati $80 al mese, mentre a lei gliene spettavano solamente 30. Questa palese discriminazione diede l'avvio al suo interesse nei confronti delle politiche razziali e al miglioramento dell'educazione dei neri. Nel 1883 prese con sé 3 dei suoi fratelli e andò a vivere a Memphis, assieme ad una zia e vicina ad altri membri della famiglia, poiché in Tennessee avrebbe potuto ottenere una busta paga migliore rispetto al Mississippi. A Memphis, Ida stessa fu vittima di un grave episodio di discriminazione. Il 4 maggio del 1884, un capotreno della Memphis and Charleston Railroad le ordinò di abbandonare il proprio posto nella vettura delle signore di prima classe e di trasferirsi al vagone per fumatori, già affollato di passeggeri. La compagnia aveva dalla sua il vantaggio dato dal fatto che l'anno prima la Corte Suprema aveva sentenziato contro il Civil Rights Act, il quale vietava la discriminazione razziale nei luoghi pubblici. Dunque, quando Ida rifiutò di rinunciare al proprio posto, il funzionario, aiutato da altri 2 uomini, la trascinò fuori dalla carrozza. Ida pubblicizzò l'avvenimento scrivendo un articolo che venne fatto pubblicare nel The Living Way di Memphis, un periodico ecclesiastico nero, non mancando di sottolineare il trattamento subito. Inoltre, assunse un avvocato afroamericano per citare in giudizio la ferrovia. Quando il legale venne corrotto, ne assunse un altro bianco. Vinse la causa il 24 dicembre del 1884, quando il tribunale del distretto giudiziario locale le assegnò un risarcimento di $500. Però la società ferroviaria fece appello, appellandosi appunto alla Corte Suprema Statale, che ribaltò la sentenza del 1887, concludendo: Riteniamo che sia evidente che lo scopo dell'imputata era quello di aggredire in vista di questa causa e che la sua ostinazione non era in buona fede nel cercare di ottenere un sedile comodo per la breve corsa. A Ida venne anche ingiunto di pagare i costi processuali. Questa ingiustizia farà crescere in lei la voglia e l'interesse a schierarsi apertamente contro i soprusi danni degli afroamericani. Così, mentre ancora insegnava nella scuola elementare, gli venne offerta una posizione redazionale al The Washington Star di Washington. Scrisse anche articoli settimanali per The Living Way sotto la firma Lola, finendo per acquisire una reputazione di scrittrice sui temi razziali. Nel 1889 divenne coproprietaria e redattrice di Free Speech and Headlight, un quotidiano antisegregazionista fondato dal referente del battismo Taylor Nightingale. Pubblicò molti articoli relativi alle ingiustizie razziali, finendo nel 1891 licenziata proprio a causa di alcuni dei suoi articoli, i quali criticavano le condizioni carenti presenti nelle scuole per neri della regione. Ormai disoccupata, Ida si dedicherà solo alla scrittura, diventando nel 1892 testimone di un incidente che le darà a suo malgrado la fama e che connoterà il suo futuro. Mentre si trovava a Natchez, Mississippi, una folla di facinorosi bianchi invase il negozio di Thomas Moss, amico personale di Ida, aperto con enorme successo nel 1889 nel quartiere nero chiamato Curve a Memphis. Nel corso della lite che ne seguì, tre uomini bianchi vennero leggermente feriti da alcuni colpi d'arma da fuoco. Moss e due altri uomini neri, McDowell e Stewart, vennero fatti arrestare, ma una banda di criminali assaltò la prigione e assassinò i tre afroamericani tramite linciaggio. Dopo il linciaggio dei suoi amici, Ida scrisse in Free Speech and Headlight, esortando i neri ad abbandonare completamente la città, e dirà: «C'è quindi una sola cosa da fare, raccogliere i nostri soldi e lasciare una città che non proteggerà mai le nostre vite e le nostre proprietà, né ci darà mai un equo processo nelle aule giudiziarie, ma che ci rapisce e ci uccide a sangue freddo quando si viene accusati da persone bianche». Ida enfatizzò lo spettacolo pubblico del linciaggio. Così più di 6.000 afroamericani scapparono, mentre altri organizzarono il boicottaggio delle imprese di proprietà bianca. L'omicidio dei suoi amici spinse poi Ida a ricercare e documentare i casi di linciaggio degli afroamericani e i loro effettivi momenti. Iniziò così la sua fase di giornalista investigativa, per esaminare le giustificazioni date ai linciaggi, avviando così ufficialmente la sua campagna antilinciaggio che la rese famosa. Ida scoprì che i neri venivano linciati per motivi di controllo sociale, per non aver pagato i debiti, per aver voluto essere uguali ai bianchi e per aver intrapreso competizioni economiche con loro. Trovò pochissime basi per la frequente pretesa che i neri venissero linciati perché avevano abusato sessualmente o aggredito donne bianche. Questo era un alibi che sembrava in qualche modo aver condotto in parte all'accettazione collettiva della pratica del linciaggio da parte dei bianchi americani, nonché anche alla sua accettazione da parte di molti afroamericani istruiti. Pubblicò le proprie scoperte in un pamphlet intitolato Southern Horrors, Lynch Law in All Its Faces. Lo fece seguire da un editoriale, il quale suggeriva che, a differenza del mito che voleva le donne bianche essere costantemente a rischio di aggressioni sessuali da parte di uomini neri, le relazioni tra uomini neri e donne bianche fossero in realtà consensuali, scatenando l'ira e le minacce di morte ai suoi danni da parte di tantissimi giornalisti e attivisti bianchi. Eppure numerosi degli studi condotti successivamente hanno confermato i risultati di Ida sulla pratica del linciaggio e i suoi moventi, poiché è stato ritenuto che il linciaggio fosse una forma di controllo comunitario. Per esempio, l'influente ricerca del 1990 di Beck e Tolney ha scoperto che l'economia vi ha svolto un ruolo importante, con un tasso di linciaggi più elevato quando i bianchi si sentivano minacciati a causa di condizioni finanziarie incerte. Nonostante la popolarità data dai suoi testi di denuncia, i suoi viaggi per il paese e persino in Europa per sensibilizzare il pubblico sul tema del linciaggio contro gli afroamericani, Ida ricevette così tante minacce di morte che fu costretta a lasciare Memphis per sempre e trasferirsi a Chicago. Qui continuerà ad occuparsi della campagna antilinciaggio e a scrivere articoli che attaccavano le ingiustizie razziali perpetrate nel profondo sud. Le sue colonne saranno pubblicate nel New York Age. Nel 1894 contribuì a formare un club repubblicano femminista in Illinois, in appoggio alle donne che avevano il diritto di voto per un ufficio elettivo statale e la possibilità di svolgere incarichi di trust nel sistema universitario statunitense. Il club, tra l'altro, fu organizzato per sostenere la nomina da parte del Partito Repubblicano di Louisa Cruz Flower a quella posizione, una posizione che tra l'altro riuscì ad ottenere. Negli ultimi 30 anni della sua vita, poi, Ida si dedicherà a lavorare alla riforma urbana di Chicago, curandosi allo stesso tempo della sua famiglia e dei suoi figli. Dopo la pensione, inizierà a scrivere la propria autobiografia, intitolata Crusade for Justice. Non l'ha mai finita. È morta, infatti, di uremia il 25 marzo del 1931 all'età di 68 anni. È stata sepolta nel cimitero di Oak Woods. A partire dal momento della sua morte, ma ancor più con l'aumento dell'attivismo del movimento per i diritti civili degli afroamericani della metà del XX secolo, l'interesse per la vita e la vita spirituale che Ida ha lasciato è cresciuto esponenzialmente. Sono stati istituiti premi in suo nome dall'Associazione Nazionale dei Giornalisti Neri, dalla Medill School of Journalism presso la Northwestern University, dal Coordinating Council for Women in History, dall'Investigative Fund, dall'Università di Louisville e molto altro ancora. Nel 2006 la Harvard Kennedy School, presso appunto l'Università di Harvard, ha commissionato un ritratto di Ida. L'Ida B. Wells Memorial Foundation e l'Ida B. Wells Museum sono stati poi istituiti per proteggere, preservare e promuovere la sua eredità. Nella città natale di Holly Springs esiste un museo in onore di Ida Wells Barnett, il quale opera come centro culturale della storia afroamericana. Con questo, dunque, con la storia di una donna che ha dedicato tutta la sua vita a lottare per i diritti, io vi lascio, sperando che la sua vita, in un momento storico in cui abusare dei diritti altrui sembra essere diventata una moda, sia per voi fonte di ispirazione.
Thank you.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna, anzi delle donne di oggi, dobbiamo citare alcuni versi di un antico poema asiatico del XV secolo. Tutti gli eroi maschi abbassavano la testa in segno di sottomissione. Solo due sorelle la tennero alta, con orgoglio, per vendicare la loro terra. Sto parlando delle sorelle Trung, eroina vietnamite, che guidarono la rivolta contro la dominazione cinese nel primo secolo d.C. In Vietnam oggi le sorelle Trung sono considerate eroine nazionali, ispiratrici del primo movimento per la resistenza anticinese dopo oltre 200 anni di dominazione. Era iniziata circa intorno al secondo secolo a.C. Ci sono scuole, strade e distretti che portano il loro nome. Le sorelle Trung, Trac la maggiore e Nhi la più giovane, quando avevano poco più di 20 anni, guidarono infatti una rivolta contro l'esercito della potente dinastia cinese Han per ridare l'indipendenza al loro paese. E la vinsero. Provenivano certo da una famiglia di militari. Loro padre era un prefetto di Mae Lin che assieme alla loro madre le iniziò le arti marziali sin dall'infanzia. All'epoca le donne vietnamite godevano di libertà che altri paesi non avevano ancora conosciuto. Potevano ad esempio diventare leader politici, giudici, commercianti o appunto combattenti. Tuttavia, quando attorno al 36 d.C. salì al potere un nuovo governatore, Tô Dinh, la pressione cinese iniziò a farsi davvero più forte e opporsi ad essa diventava sempre più rischioso. Succederà dunque che il marito di Trung Trac, Thi-Sak, perdonatemi, io penso di pronunciare tutti i nomi in modo errato, però sappiamo che appunto il marito Thi-Sak, che aveva preso come lei una posizione molto netta contro la dominazione cinese, sarà arrestato e giustiziato ed il suo corpo esposto in città come monito per i potenziali ribelli. Le due sorelle, che nel frattempo avevano respinto con successo un piccolo gruppo di invasori nel loro villaggio, non abbassarono la testa, ma decideranno invece di organizzare una propria milizia, composta principalmente da donne che addestrarono loro stesse. La madre si unì a loro, diventando una dei loro generali, e con lei l'aristocratica Phung Thi Chinh, che passò alla storia perché prese parte ai combattimenti mentre era incinta. Una leggenda narra che per conquistare la fiducia della popolazione le sorelle fossero arrivate ad uccidere una tigre che stava seminando il terrore nell'aria, usando poi la pelle dell'animale per scriverci un proclama che invitasse ad unirsi a loro nella lotta contro i cinesi. Ad ogni modo, è un dato di fatto che in pochi mesi le sorelle riuscirono a liberare più di 60 cittadelle nel Vietnam del Nord. Truc sarà per questo incoronata regina. Durante il suo breve regno, riuscirà ad abolire l'obbligo di pagamento dei tributi imposti dai cinesi e tenterà di instaurare una forma di governo più semplice e più in linea con i tradizionali valori vietnamiti. Gli scontri con i cinesi, tuttavia, proseguiranno per altri 3 anni. E quando gli Han invieranno nuove truppe più combattive ed agguerrite, nonostante i molti atti eroici, l'esercito delle due sorelle cadde. Per questo, per non essere prese dai nemici, si narra che le due si lasceranno morire tuffandosi nel fiume Hat. Alla morte di Trac e Nhi, le truppe continueranno a combattere con valore, finché poterono. Metà della popolazione verrà però soggiogata dal nuovo regime cinese, che riuscì a fuggire via nave andò a rifugiarsi nello stretto di Malacca. Per porre fine alla dominazione cinese, il Vietnam avrebbe dovuto aspettare ancora a lungo, il 938 d.C. circa. La storia delle due sorelle Trung è importante e rilevante però non solo poiché testimonia lo straordinario coraggio e valore messo in atto da due donne, ma anche perché esse furono in grado di unificare un popolo diviso come quello vietnamita, per far fronte ad un nemico comune. La loro celebrazione postuma ha assunto nel tempo forme e significati diversi. Sono state elevate letteralmente a spiriti guida e sono state dedicati loro alcuni templi e festività, durante le quali i devoti sfilano seduti su elefanti e cavalli, performando danze e combattimenti tradizionali del tempo. Con questo dunque, con la storia di due donne, due sorelle, capaci di lottare per il desiderio di libertà, io vi lascio, sperando che la loro storia sia stata per voi interessante.